Il radiogiornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. Castione, la cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo stabilimento industriale ferroviario prenderà il posto delle officine FFS di Bellinzona, 360 posti di lavoro. Misterioso viaggio a sorpresa di Guy Permalin negli Stati Uniti. Il Dipartimento dell'Economia conferma, ma non dice se riguardi i dazi al 39%. Drastico calo nel mese di agosto della fiducia dei consumatori preoccupa in particolare l'evoluzione economica. I supermercati più a buon mercato rimangono i discount, lo dimostra un confronto pubblicato oggi, ma anche Migros e Coop stanno adeguando i prezzi. In Francia un'inchiesta giornalistica porta alla luce la vicenda di un prete pedofilo reo confesso che vive tuttora tranquillamente in Borgogna. Questa mattina dunque ad Arbedo è stato avviato simbolicamente la costruzione delle nuove officine FFS, una cerimonia che ha visto partecipare le autorità locali, la direzione delle ferrovie e il Consiglio di Stato in corpore. Collegato da Castione troviamo subito il collega Luca Berti.
Sì, buongiorno dal cantiere del futuro stabilimento industriale. Qui ci siamo appena rifugiati all'asciutto perché è appena cominciato a piovere, forse lo sentirete anche. È un temporale che però non ha rovinato la festa per l'avvio della costruzione dello stabilimento industriale vero e proprio. Qui peraltro i binari attorno sono già stati parzialmente posati, da oggi inizierà invece a sorgere il capannone da 40.000 metri quadri di superficie. L'avvio è stato dato simbolicamente, non con un colpo di piccone, ma stringendo quattro bulloni di un binario, e l'hanno fatto il CEO dell'FFS Vincent Ducrot, il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi e i sindaci di Arbedo, Castione e Bellinzona, ovvero Luigi De Carli e Mario Branda. Oggi è stato un giorno di festa, è stato detto più volte da chi è intervenuto dal podio, un giorno eccezionale, senza però dimenticare come ci si è arrivati a questo momento, ovvero con la lotta innanzitutto per le officine e lo sciopero del 2008. In totale lo stabilimento, che costerà 755 milioni, in parte a carico anche di Cantone Comune, e su cui la cui realizzazione ha avuto comunque alcune difficoltà. Non da ultimo l'aumento dei costi, quasi raddoppiati. Inizialmente il preventivo era di 360 milioni e poi una serie di ricorsi che hanno allungato i tempi, tanto è vero che oggi si stima l'entrata in funzione per metà 2028. Un investimento di soldi e di energie importanti per le FFS, con cui le ferrovie si impegnano a lungo termine in Ticino. A proposito, allora vi propongo di sentire cosa ci ha detto il direttore generale delle FFS, Vincent Ducrot.
Absolument, j'ai vécu, j'étais à la division voyageurs à l'époque de la grève.
Sì, ero alla divisione passeggeri all'epoca dello sciopero. Ho vissuto l'emozione che aveva creato qui in Ticino. E poi, sa, come direttore dico questo, ci siamo impegnati, abbiamo promesso e faremo questo progetto. Abbiamo trovato delle soluzioni e lo faremo più grande di quanto avevamo previsto, perché abbiamo più lavoro. E oggi siamo molto fieri, è la mia convinzione. Un impegno è un impegno e lo manteniamo.
Un engagement, c'est un engagement et on le tient.
E ovviamente con Vincent Ducrot abbiamo parlato anche della situazione invece di FFS Cargo e del disimpegno dal Ticino, ma per questo vi rimando a 6 di sera.
Luca Berti in diretta da Castione. Sta creando un po' di attesa un improvviso viaggio del ministro dell'economia, il consigliere federale Guy Permalin, negli Stati Uniti. La sua presenza di Permalin era prevista oggi ad un evento di Economy Suisse, ma è stata cancellata improvvisamente appunto per questo viaggio a sorpresa. Inutile dire a Alessio Veronelli che la speranza è quella di un qualche tipo di rinegoziazione sui dazi imposti da Donald Trump alla Svizzera.
Sì, fino a ieri pomeriggio era qui a Berna per discutere anche con la stampa di riforme nell'agricoltura. Questa mattina, come detto, era atteso fra gli ospiti del Giorno dell'Economia 2025 organizzato da Economy Suisse. E invece l'annuncio della partenza improvvisa sorpresa avvenuta nella notte direzione Washington. Una partenza decisa all'ultimo minuto, non si sa se ci siano state chiamate dagli Stati Uniti per sviluppi sulla situazione dazi, non si sa nemmeno se le discussioni saranno sui dazi. Il Consiglio federale aveva comunque fatto sapere che i colloqui su questo tema sarebbero proseguiti e per il responsabile dell'economia elvetica una trasferta è stato indicato con colloqui a livello ministeriale, ma da parte del Dipartimento Federale dell'Economia non sono stati forniti ulteriori dettagli. Vero è che una partenza così improvvisa è difficile da collegare ad altro, che non siano ulteriori discussioni sui dazi. Con chi è per ora impossibile saperlo, la Svizzera, dopo la batosta del 1 agosto, il 39% di dazi per i suoi prodotti importati negli Stati Uniti, esclusa per ora la farmaceutica, aveva ancora qualche carta da giocare, forse non degli assi, ma nemmeno dei due di picche, come l'acquisto di gas, armi, maggiori investimenti, la rinuncia a introdurre un'imposta sull'economia digitale, o magari le discussioni sono su chimica e farmaceutica. Non si sa se Parmalat è inoltre l'unico invitato. Per ora, questo si sa, attendiamo comunicazioni ufficiali da una parte o dall'altra.
E chissà comunque che questo viaggio non possa aiutare a risollevare in qualche modo la fiducia verso il futuro dei consumatori svizzeri, che è tornata ad essere a livelli molto bassi nel mese di agosto, dopo alcuni mesi in realtà di cauto ottimismo. A dirlo è la Segreteria di Stato dell'Economia, che ha pubblicato il suo sondaggio mensile, un livello basso che non si vedeva da aprile, proprio il mese nel quale Donald Trump ha avviato la sua guerra commerciale con poi l'introduzione dei dazi. Sentiamo Marzio Minoli.
Il dato aggregato sulla fiducia dei consumatori presenta un meno 40. Detta così, questa cifra non significa nulla, ma se la si interpreta come un termometro, mostra un peggioramento, visto che nei mesi precedenti questo valore aveva mostrato segni di ripresa, dopo il mese di aprile, quando questo termometro appunto aveva segnato meno 42. Come detto, il valore espresso è un dato aggregato, quindi che tiene conto di diverse componenti. Continuiamo quindi ad utilizzare il nostro termometro come indicatore. La voce che preoccupa maggiormente è l'evoluzione economica, la quale è passata da meno 36 di luglio a meno 66 di agosto. Come conseguenza preoccupa, e non poco, la paura per la perdita del proprio posto di lavoro. In questo caso l'indice è sceso a meno 50, un valore che indica un pessimismo molto marcato, visto che la media degli ultimi due anni segnava meno 25. Paradossalmente preoccupa meno la situazione finanziaria, sia quella attuale che quella futura, che ha visto gli indicatori praticamente invariati. Questo potrebbe significare che gli interpellati, in caso di problemi, possono contare su risorse finanziarie e personali con le quali far fronte alle difficoltà, ma anche la consapevolezza che esistono strumenti di supporto, come il lavoro ridotto o l'indennità di disoccupazione.
Restiamo nel campo dei consumatori, campo sul quale da un po' in furia metaforicamente la battaglia dei prezzi nella grande distribuzione. Migros aveva lanciato il guanto di sfida a fine 2024 con una dichiarazione audace: non avrete più bisogno di fare la spesa nei discount. Un messaggio che aveva acceso i riflettori su questa competizione. Da un nuovo confronto della rivista indipendente a tutela dei consumatori Catip, Aldi e Lidl restano però ancora i campioni da battere. Sentiamo Maria Iannuzzi.
Quanto costa riempire il carrello alla Migros, alla Coop, alla Lidl, all'Aldi? Per rispondere a questa domanda, la rivista Catip ha messo a confronto 100 articoli di uso quotidiano, dalle patate al sapone, selezionando sempre il prodotto più economico possibile. Aldi e Lidl restano più convenienti con un carrello rispettivamente di 231 e 233 franchi circa. Segue Migros con 243 franchi e chiude Coop con pressappoco 251 franchi, 20 franchi in più rispetto a Aldi. I discount si confermano vincenti anche nei prezzi di frutta e verdura biologica. Le patate bio, ad esempio, costano 2 franchi 80 al chilo da Aldi e Lidl contro 3,45 da Migros e 3,75 da Coop. Anche i pomodori bio sono più economici nei discount, mentre le mele bio mostrano prezzi simili ovunque.
Discount da battere!
Il gigante arancione promette prezzi bassi per conquistare i clienti delle catene tedesche.
Di questa battaglia dei prezzi a marzo si era occupata anche la trasmissione Pattichiari, dopo che Migros aveva lanciato il guanto di sfida, affermando che non avrete più bisogno di fare la spesa nei discount. I supermercati non sono immuni a questi confronti sui prezzi e reagiscono. Catip, nel numero attualmente in edicola, fa notare di aver trovato più articoli M-Budget e pre-garantì rispetto a precedenti test analoghi, ma osserva che le linee economiche restano difficili da trovare, nascoste negli scaffali inferiori.
Ci stiamo avviando verso la fine dell'estate e c'è un monito da tenere presente: attenzione a come svuotate le piscine. Se l'acqua viene scaricata nei tombini sbagliati, infatti, può contaminare fiumi e laghi e danneggiare gli ecosistemi. Recentemente le autorità del Canton Soletta hanno emanato una raccomandazione che in realtà è utile per tutte le piscine di tutti i cantoni. Sentiamo Mirko Priuli.
In una nota diffusa negli scorsi giorni, il Dipartimento dell'Ambiente del Canton Soletta ricorda che non tutti i tombini sono collegati a un impianto di depurazione delle acque. A fine estate, prima di svuotare la piscina, occorre quindi verificare con il comune o con le autorità competenti quale sia lo scarico corretto. Gli esperti consigliano inoltre di attendere almeno una settimana senza aggiungere prodotti, in modo che l'acqua perda gran parte della sua carica chimica prima di riversarla nella rete fognaria. Anche se la presenza residua di cloro può sembrare minima, per i pesci è già letale in concentrazioni molto inferiori rispetto a quelle di una piscina. Da noi contattato l'Ufficio federale dell'Ambiente precisa che
nell'ordinanza sulla protezione delle acque è scritto: l'acqua delle piscine può essere immessa in un corso d'acqua solo se contiene al massimo 0,05 mg, valore indicativo, di sostanze disinfettanti come ad esempio cloro attivo. Se l'acqua viene lasciata riposare abbastanza a lungo prima dello svuotamento, oppure se viene filtrata attraverso un filtro a carbone attivo, questo requisito può essere rispettato. Per questo motivo diversi cantoni lo permettono. Alcuni cantoni invece sono più restrittivi e non consentono lo scarico in acque superficiali per evitare l'immissione di disinfettanti o di altri sottoprodotti presenti nell'acqua della piscina.
I requisiti dell'ordinanza federale sulla protezione delle acque valgono per tutte le piscine, il controllo è però di competenza dei cantoni. Ai proprietari di una piscina basta comunque un piccolo gesto di attenzione a fine estate per fare la differenza.
Molti proprietari di casa avranno preso in mano in questi giorni la calcolatrice. Fra 3 settimane in Svizzera si vota infatti sull'abolizione del valore locativo, quella sorta di reddito sulla propria abitazione che attualmente viene tassato. Per molti proprietari sarebbe un risparmio, ma forse anche un incentivo a ripagare l'ipoteca. Ma è davvero così? L'atteggiamento neutrale delle banche sembra suggerire prudenza. Gianluca Algiati.
Due fronti contrapposti nella campagna di votazione, da un lato l'associazione dei proprietari di casa, dall'altra la sinistra a rappresentare gli inquilini, ma c'è un altro settore direttamente toccato, il settore bancario, che stavolta ha però rinunciato a schierarsi.
Das ist nicht gesagt, dass die Banken zwingend darunter leiden würden.
E questo perché non è detto che le banche siano svantaggiate dalla riforma, ci ha spiegato il capo economista dell'Associazione Svizzera dei Banchieri, Martin Hess. Più di 800 miliardi di franchi di ipoteche private. La Svizzera ha una delle maggiori quote al mondo. Secondo il Consiglio federale, abolire il valore locativo potrebbe essere un incentivo a ripagare l'ipoteca, che non potrebbe più essere dedotta dalle imposte. Le banche non ne sono convinte. Roland Altweg è membro della direzione di Raiffeisen Svizzera.
La richiesta di abitazioni continuerà. Non ci aspettiamo grandi ripercussioni sui nostri affari, perché molte persone continueranno ad avere bisogno delle ipoteche per finanziare l'acquisto. Certo, tra gli attuali proprietari c'è chi ripagherà una parte del debito, ma molti semplicemente non hanno i soldi per farlo.
L'esperto di Raiffeisen si attende così un calo moderato del volume ipotecario e vede anzi nuove opportunità.
Unsere große Chance sehen wir aber natürlich im Beratungsbedarf.
I clienti avranno bisogno di consulenze su questioni come l'ammortamento dell'ipoteca, il risanamento dell'edificio, oppure per capire se con i tassi di interesse bassi non convenga investire i soldi piuttosto che ripagare l'ipoteca.
Und darum sehen wir das nicht so dramatisch.
È così possibile che la riforma abbia un altro effetto collaterale, non tanto sulle ipoteche, ma sui prezzi degli immobili. Senza valore locativo, comprare casa diventerebbe più attrattivo, ciò che a detta di molti esperti potrebbe determinare un aumento della domanda e di riflesso un rialzo dei prezzi.
Apriamo adesso la pagina estera con una vicenda che sta facendo discutere in Francia. Per decenni ha abusato di ragazzi e bambini che frequentavano un seminario che dirigeva a Parigi, ma il prete polacco Eugène Plater non è mai stato sanzionato, nonostante abbia persino confessato le violenze, segnalandosi lui stesso alle autorità ecclesiastiche. L'iniziativa adesso di alcune vittime ha innescato indagini che rischiano però di arenarsi a causa della prescrizione. Da Parigi, Alessandro Grandi.
Vive in un piccolo paese della Borgogna con laurea dell'uomo di chiesa, sempre al servizio del prossimo, in particolare dei bambini. Ma padre Plater non è altro che un pedofilo reo confesso, come spiega oggi un'inchiesta del quotidiano Le Parisien, che dà voce ad alcune delle decine di vittime che hanno subito aggressioni e stupri quando il prete polacco dirigeva un seminario a Parigi. Le testimonianze raccontano insostenibili scene di violenza perpetrate tra gli anni 60 e la fine degli anni 80, in tutta impunità, perché Plater era un prete con amicizie influenti, tra cui quelle con il connazionale Karol Wojtyla, che continuò a frequentare anche quando quest'ultimo diventò papa e si recò pure in visita nel seminario della capitale francese. Lo scorso luglio 11 vittime hanno sporto denuncia all'INIR, l'istituzione di riparazione degli abusi sessuali nella chiesa, creata nel 2021 in seguito al rapporto Sauvé, che ha stimato ad oltre 330.000 il numero di vittime di preti e religiosi dagli anni 50 in poi in Francia. Nel 2011, in occasione di un ritrovo di ex allievi del seminario parigino, padre Plater riconobbe i crimini commessi, spiegando di essersi segnalato lui stesso al vescovo di Auxerre, che nega, e anche al nunzio apostolico in Polonia. Raggiunto al telefono dal Parisien, Plater conferma tutto, seppure giustificandosi e evocando la debolezza della natura umana. Se l'INIR non ha competenza territoriale e i fatti rischiano di essere prescritti, le vittime di Plater hanno comunque sporto denuncia anche in procura, nella speranza di far emergere nuove testimonianze più recenti, come quella di una nipote trentenne del prete che lo ha denunciato in patria ad agosto per abusi sessuali subiti quando aveva appena 10 anni.
Negli scorsi giorni il Parlamento greco ha approvato una legge che prevede dai 2 ai 5 anni di carcere e una multa fino a 10.000 euro per i migranti senza documenti che vivono nel paese. Un'iniziativa sostenuta dal governo conservatore di Nea Dimokratia che ha suscitato forti critiche. Elena Kagnadakis.
Και δίνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι εσύ που μπήκες παράνομα.
Spediamo un messaggio chiaro: chi è entrato illegalmente nel paese non sarà mai regolarizzato, ha dichiarato in Parlamento il ministro dell'immigrazione greco Thanos Plevris, a lungo esponente dell'estrema destra ellenica prima di confluire nel partito al governo. La legge riguarda anche le persone a cui è stata respinta la domanda di asilo, che avranno a quel punto 2 scelte: sottoporsi al rimpatrio oppure la detenzione. Sulla riforma si è espresso, tra gli altri, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che si è detto profondamente preoccupato per la criminalizzazione del soggiorno irregolare. Negli ultimi mesi il governo ha annunciato di voler inasprire ulteriormente le proprie politiche migratorie. Già lo scorso luglio Atene ha deciso di sospendere per 3 mesi le domande di asilo dei migranti salpati dalla Libia che sbarcano sull'isola di Creta. Una strategia, quella del governo, bollata dai partiti di opposizione di sinistra come pura propaganda. In molti hanno definito la legge non solo xenofoba ma anche illogica. Le sovraffollate carceri greche sono già piene di migranti accusati di essere scafisti, che costituiscono circa il 20% della popolazione carceraria, mentre organizzare i rimpatri con i paesi di origine è un proposito difficile che spesso rimane solo sulla carta. E tra le voci critiche c'è anche chi sottolinea come la Grecia abbia bisogno di lavorare lavoratori per colmare la mancanza di manodopera in settori come quello dell'agricoltura e della ristorazione. Un problema questo riconosciuto dallo stesso ministro Plevris, che ha promesso di presentare a breve un disegno di legge per favorire canali di migrazione legale per questo tipo di lavoratori.
L'Europa oggi ha fatto un importante passo avanti per rendersi più indipendente dagli Stati Uniti o dai paesi asiatici in tema digitale e informatico. In un centro di ricerca al confine fra Germania e Paesi Bassi è stato inaugurato un cosiddetto supercomputer in grado di elaborare una quantità enorme di dati al secondo. Ci dice di più Walter Raue.
È lungo 130 metri, alto 2 metri e mezzo e pesa la bellezza di 420 tonnellate ed è soprattutto in grado di eseguire 1 trilione di operazioni di calcolo al secondo, il corrispettivo del volume di operazioni che possono essere eseguite da 5 milioni di personal computer. Il nuovo supercomputer, inaugurato oggi dal cancelliere tedesco Friedrich Merz in persona, si trova nella cittadina di Jülich in Renania-Vestfalia settentrionale ed è stato battezzato col nome di Jupiter, il pianeta Giove. Appartenente alla cosiddetta classe Exascale e alimentato dal sistema Nvidia, si tratta del più veloce supercomputer d'Europa e il quarto più veloce al mondo ed è il più efficiente dal punto di vista energetico. Gestito dall'iniziativa dell'Unione Europea che coordina gli investimenti e i progetti di supercalcolo fra i Paesi membri per reggere così la crescente concorrenza nel settore da parte di Paesi come la Cina o gli Stati Uniti, Jupiter verrà utilizzato soprattutto da ricercatori specializzati per raccogliere ed analizzare dati ed eseguire calcoli molto complessi necessari per la scoperta, ad esempio, di nuovi farmaci, per osservare e prevenire i mutamenti climatici o per sviluppare l'intelligenza artificiale. Col nuovo supercomputer l'Europa sarà in grado di operare in tutti questi settori così importanti in modo più indipendente.
Per adesso è tutto, adesso c'è lo sport, buona giornata.